un amico che vuole spaccare, vuole il successo, vuole il riconoscimento, vuole essere un grande. Vuole spaccare anche nel senso fisico, capito? Come si veste, il modo di porsi. Che può, in alcuni casi può dire anche spaccare, anche nel senso di imporre rispetto e aggredire se necessario. Conosci il tipo? Io sì, eh? Sempre qualcosa di ere passate, lo stereotipo del maschio forte. Ma rimane molto vivo, proprio perché c'è una crisi di mascolinità in cui molti uomini si sentono fragili e insicuri, quindi proviamo a compensare e farci forti, no? È parte del dibattito messo in scena nel film più visto e discusso di quest'anno e che noi abbiamo esaminato nel nostro Cirim Forum, a Barbie. Ecco una slide, eh? Ecco. All'inizio del film il personaggio di Ken è un appendice di Barbie. Lei è centrale e lui è periferico. E lui prova a conquistare la sua attenzione e amore. Ma quando escono dal mondo di Barbie e conoscono il mondo reale, lui si innamora del patriarcato. Tipo, oh, qui comandano gli uomini. Diventa un bullo che si impone e travolge il mondo di Barbie. C'è una guerra tra i sessi, le Barbie riconquistano il loro mondo e Ken... Come? No, aspetta, non è uno spoiler. Non racconto. Oh. Le Barbie travolgono i sermoni. E Ken vive una crisi di identità. Cioè, se il patriarcato è stato smascherato e se la mia identità non proviene da Barbie, allora chi sono? È una domanda perenne, no? E uno dei modi di rispondere a questa domanda è essere forti, essere rispettati, spaccare. Io sono cresciuto con i meravigliosi film di Sylvester Stallone. Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme, vi ricordate? Le tre parole che riesco a dire tutt'oggi in francese. Le ho imparate da bambino e non mi sono mai dimenticato. Jean-Claude Van Damme. Si diceva che un altro di quei tipi, uno chiamato Chuck Norris, era talmente forte che furono create centinaia di barzellette sulla forza leggendaria di Chuck Norris. Volete sentirne alcune? Chuck Norris era talmente forte che quando è nato ha guidato lui e sua madre all'ospedale. Chuck Norris era talmente forte che una volta un serpente morse la sua gamba. Dopo 5 giorni di terribile dolore, il serpente morì. Chuck Norris era talmente forte che faceva piangere le cipolle. E l'ultima. Chuck Norris era talmente forte che il film Alien vs. Predator all'inizio doveva essere Alien e Predator vs. Chuck Norris. Ma i produttori cambiarono idea perché il film sarebbe durato pochi secondi, vincendo certo Chuck Norris. Anche in antichità ci fu un pantheon di campioni, a Ulisse, Ercole, Achille, ma nessuno di loro superava Sansone. Sansone era il Chuck Norris dell'antichità. Sansone era incredibilmente forte, ma allo stesso tempo molto debole. Lui faceva paura, ma anche proveremo tenerezza per lui. Aveva tanta forza e tanto potenziale, ma li ha sprecati con la sua rabbia, la sua lussuria, la sua voglia di vendetta e finì in modo tragico. Fu un anti-eroe, un esempio più che altro negativo di cos'è essere un uomo. Il peggio dell'uomo che accende il peggio delle donne finché si trascinano in una spirale tragica di mutua distruzione. È la storia che esamineremo oggi per dare continuità alla nostra serie Ho un amico che. Abbiamo già visto Ho un amico che crede in se stesso. Ho un amico che vorrei aiutare. Ho un amico che è in cerca di una svolta, un bellissimo sermone da riascoltare. Grazie Mila, la scorsa domenica, da riascoltare. E oggi parleremo di Ho un amico che vuole spaccare. La storia inizia così. Leggiamo. I figli di Israele continuarono a fare ciò che era male agli occhi del Signore. E il Signore li diede nelle mani dei Filistei per 40 anni. C'era un uomo di Sorea, della famiglia dei Daniti, di nome Manoah. Sua moglie era sterile e non aveva figli. L'angelo del Signore apparve alla donna e le disse, «Ecco, tu sei sterile e non hai figli, ma concepirai e partorirai un figlio. Ora guardati dunque dal bere vino o bevanda alcolica e non mangiare nulla di impuro. Poiché, ecco, tu concepirai e partorirai un figlio, sulla testa del quale non passerà rasoio, perché il bambino sarà un nazireo, consacrato a Dio dal seno di sua madre, e sarà lui che comincerà a liberare Israele dalle mani dei Filistei». Sansone è concepito per una missione: liberare Israele dalle mani dei Filistei, il popolo che allora occupava ciò che oggi è la fascia di Gaza. E quindi non intendo fare nessun commento sulla guerra ora in corso, ok? Parlo, preghiamo per la pace, parlo di allora, ok? Di questa storia qua. Il testo dice che in quell'epoca i figli di Israele facevano ciò che era male agli occhi del Signore, era un'epoca molto buia. Ed è una descrizione importante perché un grande tema della storia sarà il vedere, gli occhi. Quindi un angelo appare alla donna e le chiede di consacrare il suo figlio con un voto particolare. Doveva essere un nazireo, che era una persona consacrata da 3 impegni speciali: non bere l'alcol, a non mangiare nulla di impuro e non rasare i capelli. Attenti a questi 3 impegni perché saranno importanti per la storia. Dio ha una grande missione per Sansone, ma lui sarà il contrario, sarà un falso messia. La prima descrizione di Sansone, già adulta, all'età adulta, è questa qua. Leggiamo. Sansone scese a Timna e vide là una donna tra le figlie dei Filistei. Tornato a casa, ne parlò a suo padre e a sua madre e disse: ho visto a Timna una donna tra le figlie dei Filistei. Prendetemela dunque per moglie. Suo padre e sua madre gli dissero: non c'è tra le figlie dei tuoi fratelli, in tutto il nostro popolo, una donna per te. Devi andare a prenderti una moglie tra i Filistei incirconcisi. Sansone rispose a suo padre: prendimi quella perché mi piace. La prima descrizione già che viene data di Sansone, adulto, è: lui vede una donna e la sceglie. Non sembra abbia parlato con lei o esaminato il suo cuore, no? Una persona saggia, ha un cuore per Dio. L'aspetto soltanto lo convince. La vede e basta. I genitori sono stupiti, no? Invece di liberarci dal nemico, Sansone vuole sposare una di loro. Una persona che ha i loro valori, che non crede in Dio come crediamo noi. Dicono: non c'è tra le figlie dei tuoi fratelli in tutto il nostro popolo una donna per te. La risposta di Sansone in ebraico è: prendimi quella perché è giusta ai miei occhi. È lei perché è lei, non importa cosa creda, non si ascoltano i consigli, quindi vanno nel territorio del nemico, dei Filistei. Un leoncino gli venne incontro. E qui vediamo la debole forza di Sansone. La forza perché Sansone lo uccide. È il Chuck Norris dell'antichità. Ma poi, rientrando a casa, vede nella carcassa del leone uno sciame di api e del miele. Ricordate che secondo il suo voto di consacrazione non poteva mangiare nulla di impuro? Ma lui prende il miele dalla carcassa del leone, un animale morto e perciò impuro secondo i costumi dell'epoca, e lo mangia. E il linguaggio qui richiama anche il peccato di Adamo ed Eva. Dice: quando ebbe raggiunto suo padre e sua madre, ne diede loro ed essi ne mangiarono. Arriva il loro matrimonio. Il testo racconta che Sansone fece un convito perché tale era il costume dei giovani. Invita 30 ragazzi per fare festa con lui. E qui Sansone rompe il secondo dei 3 voti di consacrazione. Aveva mangiato del miele impuro e ora si ubriaca. E in questo stato propone loro una scommessa. Leggiamo. Sansone disse loro: io vi proporrò un enigma. Se voi me lo spiegate entro i 7 giorni del convito e se lo indovinate, vi darò 30 tuniche e 30 vesti. Ma se non me lo potete spiegare, darete 30 tuniche e 30 vesti a me. Quelli gli risposero: proponi il tuo enigma e noi ti ascolteremo. E le disse loro: del mangiatore è uscito del cibo. E dal forte è uscito il dolce, cioè scherzava con il suo peccato, mangiare miele dalla carcassa del leone. Per 3 giorni quelli non poterono spiegare l'enigma. Il 7º giorno dissero alla moglie di Sansone: tenta tuo marito affinché ci spieghi l'enigma, se no daremo fuoco a te e alla casa di tuo padre. E che? Ci avete invitati per spogliarci? È l'atmosfera che nasce dalla follia maschile, prevaricare l'uno sull'altro. Umiliare l'altro, no? Vi lascio tutti nudi, questa cosa. La sposa si vede nel mezzo del conflitto tra il suo sposo e il suo popolo. Quindi fa questo. Lei pianse presso di lui per i 7 giorni che durava il convito. Il 7º giorno Sansone glielo spiegò perché lo tormentava e lei spiegò l'enigma ai figli del suo popolo. E così Sansone perde la scommessa. Cosa fa? Esplode. Ecco, Lo spirito del Signore lo investì ed egli scese ad Ascalon, vi uccise 30 uomini, prese le loro spoglie e diede le vesti a quelli che avevano spiegato l'enigma. Poi, acceso di ira, risalì a casa di suo padre. E la sposa finisce con un altro. Ecco qua. Ma la moglie di Sansone fu data al compagno che egli si era scelto per amico. Il risultato della follia di Sansone è: il suo matrimonio diventa una lotta. Uccide 30 persone che non c'entravano niente per pagare una sua scommessa. È talmente arrabbiato che torna dai genitori e abbandona la moglie che viene data al compagno. La rabbia, non affrontata bene, gli fa perdere la donna che voleva sposare. Quando gli uomini rimangono bambini, tutti soffrono, sia gli uomini sia le donne. Passa del tempo e Sansone va a visitare sua moglie. La motivazione era per sostenerla, per ascoltarla, per chiederle perdono? No. Lui dice: voglio entrare in camera da mia moglie. Ma a quel punto lei stava con un altro, no? Suo padre gli dice: io credevo sicuramente che tu l'avessi presa in odio, perciò l'ho data al tuo compagno. Sansone esplode di nuovo, mette fuoco ai campi dei Filistei. Loro come reagiscono? Esplodono anche loro, bruciano l'ex moglie e suo padre. E come reagisce Sansone? Li sbaragliò interamente facendo una grande strage. E si ritira in una caverna. Un uomo profondamente ferito, solo, arrabbiato, che vede la violenza come l'unico modo di affrontare la rabbia che lo consuma. Non riesce a capirla, la deve esternare. Ma questo non guarisce il suo dolore, causa solo più danno. Sansone è così forte, è così debole. Dentro è fragile, è impotente, è distrutto. Quando gli uomini non sanno affrontare la loro rabbia, rimangono soli nelle loro caverne. E le donne sono consumate o diventano fish nei loro giochi. Passa del tempo ancora. Inizia il capitolo finale della vita di Sansone. Il testo dice che Sansone fu giudice di Israele per 20 anni, quindi forse sembra che si passi questo arco di tempo. Non sappiamo cosa è successo in quegli anni, ma ci viene dato questo ritratto dell'anima di Sansone. Leggiamo. Sansone andò a Gaza, vide là una prostituta ed entrò da lei. Guarda la follia di questo uomo. Va alla capitale dei Filistei, vede una prostituta e va da lei. Di nuovo il vedere, l'occhio. I Filistei lo vedono entrare da lei e lo aspettano per ucciderlo allo spuntare del giorno. Che folle, no? Ma è questo che il peccato ci fa fare. Cose stupide, cose folli. Lui va via prima, a mezzanotte, e loro non lo prendono. E esce manifestando la sua forza. Il testo racconta che afferrò i battenti delle porte della città, li mise sulle spalle e li portò in cima al monte che era di fronte a Hebron. Cioè, fa un atto di forza stravagante. Perché lo posso, capito? Vengo nella vostra capitale, mi metto con una delle vostre donne, le butto dei soldi e esco così davanti ai vostri occhi. Guarda quanto sono forte. Mentre in verità è un folle, è un debole. Si ritiene al di sopra del peccato e delle conseguenze, ma questa è la sua debolezza. E questa sua debolezza lo porta al rapporto finale della sua vita, in cui si innamora sempre di una donna, di una figlia del nemico, una donna chiamata Dalila. Leggiamo. I principi dei Filistei salirono da Dalila e le dissero: tentalo e vede da dove viene la sua gran forza e come potremo prevalere contro di lui per giungere a legarlo e a domarlo. E ti daremo ciascuno 1100 sicli d'argento. Dalila dunque disse a Sansone: dimmi, ti prego, da dove viene la tua gran forza e in che modo ti si potrebbe legare per domarti. Sansone le rispose: se mi si legasse con 7 corde d'arco fresche, non ancora secche, io diventerei debole e sarei come un uomo qualsiasi. Che dinamica curiosa, no? È talmente patologica che diventa interessante. Ora sono i principi del popolo che opprime il tuo popolo, che vengono a corrompere la donna che sta con te, ma che tu sai che ha il cuore da quella parte. Lei dice esplicitamente: dimmi, ti prego, in che modo ti si potrebbe legare per domarti? Sappiamo che innamorarsi ci chiude gli occhi ai difetti dell'altro. Ma questo è davvero tanto, eh? Oh. Ma è il punto a cui arriva un uomo che si lascia portare dall'occhio, da anni, che è consumato dalla rabbia, che pensa che possa trionfare sul nemico e sfilare, trionfare sul peccato e sfilare davanti al nemico. Invece di scappare da questo segno chiaro che Dalila non vuole del suo bene, Sansone risponde: se tu mi leghi con 7 corde, mi domineresti. Lei lo lega mentre dorme. I filistei arrivano, ma lui rompe le corde e non si fa catturare. Lei si lamenta e dice: ecco, tu mi hai beffata e mi hai detto delle bugie. Dimmi, ti prego, con che cosa ti si potrebbe legare? E invece di aprire gli occhi, lui risponde: se tu mi legassi con funi nuove, diventerei debole come un uomo qualsiasi. Lei lo lega di nuovo, i filistei arrivano per catturarlo, ma lui di nuovo si libera e non viene catturato. Lei ribadisce la cosa: fino ad ora tu mi hai beffato e mi hai detto delle bugie. Dimmi con che ti si potrebbe legare. Lui risponde ancora: se tesserai le 7 trecce del mio capo con il telaio. Lei lo fa, ma lui si libera ancora. E qui arriviamo al capolinea, alla manipolazione, all'autoinganno e alla mutua distruzione. Leggiamo. Lei gli disse: come fai a dirmi ti amo, mentre il tuo cuore non è con me? Già 3 volte tu mi hai beffata e non mi hai detto da dove viene la tua gran forza. La donna faceva ogni giorno pressione su di lui con le sue parole e lo tormentava. Egli ne fu rattristato a morte e le aperse tutto il suo cuore e disse: non è mai passato rasoio sulla mia testa, perché io sono un nazireo, consacrato a Dio dal seno di mia madre. Se mi tagliassero i capelli, la mia forza se ne andrebbe. Diventerei debole e sarei come un uomo qualsiasi. Dalila, visto che egli le aveva aperto tutto il suo cuore, mandò a chiamare i principi dei Filistei e fece dire loro: venite su, questa volta, perché egli mi ha aperto tutto il suo cuore. Allora i principi dei Filistei salirono da lei e portarono con sé il denaro. Sansone si arrende. Consegna la sua anima nelle mani di una donna che lo vuole tradire. E guarda che triste. Lei lo fece addormentare sulle sue ginocchia. Chiamò un uomo e gli fece tagliare le 7 trecce della testa di Sansone. Così giunse ad domarlo e la sua forza lo lasciò. Allora lei gli disse: Sansone, i filistei ti sono addosso! Egli, svegliatosi dal sonno, disse: io ne uscirò come le altre volte e mi libererò. Ma non sapeva che il Signore si era ritirato da lui. Da bambino io pensavo che la forza di Sansone si trovasse nei suoi capelli. Un po' come Superman che diventa debole quando si avvicina alla criptonite. Ma qui vediamo che i capelli in verità erano l'elemento finale della consacrazione, del voto di consacrazione a Dio. La sua forza dipendeva in verità da Dio. Infatti, quando aveva fatto quei grandi atti di forza, il testo diceva: lo spirito del Signore lo investì. I capelli non rappresentano un elemento magico quanto il suo abbandonare definitivamente il suo voto di consacrazione a Dio. La sua forza lo lascia. Un uomo che un esercito non era riuscito a sconfiggere viene domato da una passione folle. I filistei lo catturano, gli cavano gli occhi e lo portano a Gaza e lo legano. Che scene? L'uomo che era dominato dai suoi occhi finisce senza occhi. L'uomo che doveva essere un liberatore diventa un catturato. Un uomo fortissimo viene sconfitto dalla sua debolezza. Fra un po' parlerò della redenzione della mascolinità, perché questa storia triste ha un lieto fine proprio alla fine. Ma proprio perché non vogliamo finire così, pongo alcune domande, anche un po' scomode. Va bene? 3 domande, 3 aree di riflessione per gli uomini. La prima è: come gestisci la tua rabbia? Vediamo in Sansone un uomo che perde di vista la sua missione perché rimane a cercare i suoi capricci e le sue vendette. La rabbia può distruggere anche il più forte degli uomini. Ti arrabbierai con i tuoi figli, ti arrabbierai con tua moglie o col marito. Salirai sulla metro e la tua mente comincerà a giudicare le persone intorno a te perché sei pieno di rabbia. O magari rimarrai nella tua caverna, cioè accendi la TV e rimani come un vegetale. Spari a tutti i terroristi sui videogiochi. rimani attaccato alla tecnologia. Crei una vita parallela online. Guardi la pornografia. Dedichi ora della tua settimana a seguire uno sport. Sono modi di dare sfogo alla nostra rabbia, alle nostre caverne moderne. No? Saper gestire la rabbia è fondamentale. Parlarne con un amico. Cercare aiuto. Aprirsi con Dio. Chiedere che Dio aggiusti un torto senza che tu debba fare vendetta. Crediamo che Gesù ha assorbito l'ira di Dio contro il peccato umano sulla croce. Può assorbire anche la nostra ira. La confessiamo e la consegniamo ai piedi di Cristo, che ci dà la sua pace e la sua serenità. Era la prima area di riflessione per gli uomini. La seconda area è questa. Cosa vedono i nostri occhi? Cosa valorizzano? Quanto ci dominano? Gesù disse questo, leggo. La lampada del corpo è l'occhio. Se l'occhio tuo è limpido, anche tutto il tuo corpo è illuminato. Ma se è malvagio, anche il tuo corpo è nelle tenebre. La storia di Sansone ci mostra che il peccato oscura il nostro vedere. Usiamo delle razionalizzazioni per legittimare ciò che è peccato, finché rimaniamo senza occhi. Tutto diventa brutto, tutto diventa buio. Non lasciarti guidare dai tuoi occhi. Fatti guidare dagli occhi di Dio, dalle cose che sono importanti per Dio. E terza riflessione. Qual è la tua missione? Quale contributo Dio vuole che tu dia a questo mondo? Non perderla di vista mentre insegui le tue vendette, mentre cerchi i capricci degli occhi, mentre ti affatichi per provare al mondo che sei un forte, un grande. Non rimanere nella caverna. Esci fuori. Dio ha una missione per te. Dio vuole che tu sia una fonte di vita per le persone intorno a te. Tu hai un contributo da dare. Tu hai una missione da compiere. Non rimanere nella caverna. Non essere distratto dalle futilità che distraggono anche uomini con molto potenziale. Mantieni lo sguardo su Gesù e sull'uomo che Gesù vuole che tu sia. E porta liberazione a tanta gente. E se mi permettete, mi rivolgo anche alle donne. Posso? Con delicatezza? Grazie. Il fuoco di queste donne non è tanto il fuoco di questa storia non è tanto sulle donne, ma possiamo vedere nelle donne di questa storia la disponibilità ad accettare un uomo immaturo, no? Ad accontentarsi con dei bambinoni. I Sansoni dell'epoca e di oggi. Pensare, che posso fare? Gli uomini sono così. Se non mi accontenterò, rimarrò sola. È la bugia, chi è una bugia, no? Donne, non dovete accontentarvi di uomini immaturi. Dovete sfidarci. Dovete aiutarci. Dovete sapere dire di no. Per esempio, se tu mi cerchi per il mio aspetto, non sei la persona che io cerco. Se non ami Dio più di quanti amo me, ami me. Non va bene. Non sarò messa in un piedistallo perché sarà distruttivo per me e per te. Se non gestisci bene la tua rabbia e esplodi con me o con altri, non lo accetterò. Non dovete accontentarvi dei bambinoni ragionando tanto gli uomini sono così. Siate donne straordinarie e cercate uomini straordinari. Ci sono. Grazie a Cristo. La seconda traccia comune che vediamo nelle donne di questa storia qua è la manipolazione. Cioè, se tu mi ami veramente, farai questo per me. Se tu mi dici di no, perché questo infrange la tua coscienza, vuol dire che tu non mi ami. Può essere la debole forza femminile per dirottare e prevaricare sull'altra. Nel cuore dire, ti voglio legare. Ti voglio far addormentare sul mio grembo. Voglio avere un uomo che mangia dalle mie mani. Ma vediamo come conclude la storia. Così vediamo un po' di speranza e buone notizie, va bene? Una storia forte. Vediamo come si conclude la storia, perché nel punto più basso, l'uomo senza occhi guarda a Dio e compie la sua missione. Sansone è portato a un grande raduno dei Filistei, dove è realizzato dei sacrifici per una loro divinità, per Dagon. e mentre si fanno beffe di Sansone, lui prega. Allora Sansone invocò il Signore e disse: Signore mio Dio, ti prego, ricordati di me. Dammi forza per questa volta soltanto, oh Dio, perché io mi vendichi in un solo colpo dei Filistei per la perdita dei miei due occhi. Sansone tastò le due colonne di mezzo che sostenevano la casa. Si appoggiò a esse, l'una con la destra, l'altra con la sinistra, e disse: che io muoia insieme con i Filistei. Si curvò con tutta la sua forza e la casa crollò addosso ai principi e a tutto il popolo che c'era dentro. Così, quelli che uccise mentre moriva furono di più di quanti ne aveva uccisi durante la sua vita. Questa è la prima preghiera genuina di Sansone. Lui riconosce finalmente che la sua forza proviene da Dio. È il momento più lucido di Sansone, il momento in cui vede meglio, quando non ha più occhi, ma posa lo sguardo su Dio. Quando riconosce la sua debolezza e chiede che Dio lo fortifichi. Così Sansone fa di più in un solo atto in cui dipende da Dio, di un'intera vita di forza umana. Ed è una morte che ci ricorda della morte di qualcun altro. Non è vero? Sansone, l'antieroe, l'ombra di Gesù nella sua morte, ci ricorda della morte di Gesù. Ci sono anche differenze. Sansone si sacrifica per portare morte. Gesù per portare vita. Sansone vuole vendetta e la distruzione dei suoi nemici. Gesù chiede che il Padre perdoni coloro che lo colpivano e muore per la salvezza dei suoi nemici. Sansone arriva a questo punto a causa dei suoi errori e infedeltà. Gesù per pagare per i nostri errori ed è fedele fino alla fine. E ci sono anche somiglianze tra le loro morti. Sono gli atti più grandi di Sansone e di Gesù, le loro morti. Ci arrivano attraverso percorsi simili di tradimento, arresto, tortura e dispregio. Muoiono con le braccia distese. Vincono in ciò che sembrava essere dei grandi fallimenti. E sono forti quando abbracciano la debolezza. Sansone recupera la sua missione di vita. Guarda a Dio e si ricorda del perché della sua esistenza. Nel suo atto finale mostra che un grande uomo non è un uomo con grandi muscoli, una grande testa, un portafoglio pieno o tanti trofei. Queste cose nascono dalla nostra insicurezza. Sono sforzi per compensare la nostra fragilità. Un grande uomo è un uomo che dona la sua vita per il bene di altri. Un uomo che vive per altri. È la misura della grandezza di un uomo. Non quante persone lo servono, ma quante persone lui serve. Non quanto riceve, ma quanto dona di sé. Il nostro eroe, il nostro salvatore, il nostro Gesù si donò fino in fondo. Quindi intorno ad un uomo che si è reso a Cristo non c'è distruzione, c'è vita. Si forma un ecosistema di persone e di relazioni sane. Come un albero che provvede nutrimento, ombra e anche un punto di riferimento nell'orizzonte. Un uomo che ha smesso di vacillare nutre un ecosistema intorno a sé. Le persone crescono, sbocciano, fioriscono. È un padre per i propri figli. Dà supporto ai suoi amici. Onora i suoi genitori. E questa vita che fiorisce intorno a sé si può vedere soprattutto nel modo in cui le donne intorno a lui fioriscono. Negli occhi della moglie. Nella crescita delle figlie. Nel modo in cui innalza le colleghe al lavoro. Uomini che rimangono bambini sopprimono le donne. Sono spaventate dalle donne e le usano per sentirsi forti. Ma uomini plasmati da Cristo le innalzano e le fanno fiorire. È la misura di un uomo. Non guardare lui. È facile gonfiare il petto. Guarda intorno a lui. Cosa c'è? C'è distruzione? C'è declinio? C'è assenza? O c'è crescita? C'è vita? C'è amore? Essere uomo significa far fiorire un ecosistema di persone intorno a sé. E essere uomini significa far fiorire anche le donne intorno a sé. Non distrarti con dei giocattoli. Non rimanere nella tua caverna. Non perdere di vista la tua missione. Guarda Gesù. Sii questo uomo. Mantieni lo sguardo su Gesù. Ed è questo che vogliamo fare ora per concludere. Fissare lo sguardo su Gesù, il nostro Salvatore, il nostro modello, colui che offrì la sua vita per liberarci, colui che stese le sue braccia per salvarci.